Ed eccoci qui, bentornati sulle libere frequenze di Radio Blackout e bentornati a Spot, la rete dello sport popolare. Siamo qui Massimiliano e Katia. Ciao Katia.
Ciao a tutti e tutte.
Allora, buonasera in questo freddo novembre. Allora, noi in realtà siamo l'Antifa Box, veniamo da Torino, assolutamente, e noi facciamo Thai, ma ovviamente c'è anche pugilato, Pilates e chi più ne ha più ne metta.
Esatto.
Ovviamente siete tutti e tutte i benvenuti ad allenarvi con noi.
Esattamente, c'è da dire altro, insomma l'Antifa Box è una palestra
autogestita,
siamo nati nel 2001, ci divertiamo tanto a fare sport insieme, è tanto bello.
Ovviamente una palestra popolare vuol dire antirazzismo, antifascismo, antisessismo. Proviamo a dare spazio a tutte e tutti di potersi allenare insieme a noi. Quando verrete a trovarci sarete ovviamente benvenuti. Detto ciò, direi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con la prima canzone.
Vi lanciamo K.O. di L.A.
Stava in tilt dopo K.O. Mille persone ma sei solo sul ring. Ti ho messo K.O. Senti lo swing, uomo da lì. Ti ho messo K.O. Mille parole come spari nel Queens. E dopo K.O. Sono così, dico bye kiss. Se non mi chiami un po' che gise. Più TBB, più non lo dico mai. Ora mi pagano per fare psicanalisi. Yeah, svuotare il cuore, riempire i locali. C'è chi vede il mondo da una videocamera digitale. Leoni da safari in camera digitale. Io il male lo trasformo in arte. Quindi tigre affonda le zanne che è tutto monetizzabile. Vado su e solida la base. Non siamo freddi, è la punta dell'iceberg. Tu sorridi troppo e una paralisi alle guance. Quel modo di fare di solito è da scamme. Poco disciplina, ti nei sedili incido l'iniziale a 100 km orari. Voglio una scossa e partirà dal mare. Quindi corri, sta arrivando lo tsunami. Yeah. Vai kiss, la testa va in tilt e dopo K.O. Mille persone ma sei solo sul ring. Ti ho messo K.O. Senti lo swing, uomo da lì. Ti ho messo K.O. Mille parole come spari nel Queens. E dopo K.O. Ti ho messo K.O. con una parola. Sono Rocky, ASAP, Mika, Balboa. Sono Tony Montana che apre il fuoco e manda a casa in fiamme come Marlboro. So che l'acqua senza sete non esiste. Quel proiettile senza Biggie, un egoista senza figli. Abbiamo visto il sole tramontare pure senza filtri. Si mangi sorride ma alla fine alle serate pare non esca viva. Yeah, la chiama anestesia. Cerca una cosa che del tutto svanita come i tempi del liceo con Calcutta. Saliva. Lo capirai che stiamo solo per un po', dopo leviamo il disturbo. Il mondo non fa una piega come un capo di lusso. Basta muovere un passo, non deve essere giusto. Yeah. Vai kiss, la testa va in tilt e dopo K.O. Mille persone ma sei solo sul ring. Ti ho messo K.O. Senti lo swing, uomo da lì. Ti ho messo K.O. Mille parole come spari nel Queens. E dopo K.O.
E rieccoci qui sulle libere frequenze. Noi siamo Katia e Massi, veniamo dall'Antifa Box di Torino. E prima ci siamo innanzitutto dimenticati di dirvi quali sono i nostri orari dei nostri corsi.
Giustamente diciamo veniteci a trovare, ma se non vi diciamo quando diventa un po' complicato.
Esatto.
Succede a tutti.
Anche perché abbiamo un bel programma settimanale comunque con la box che si allena il lunedì alle 6:30, il mercoledì alle 18:30 avanzato e ore 20 principianti, il venerdì alle 18:30 avanzati e ore 20 principianti. Poi c'è il bellissimo corso di Muay Thai.
Che sempre grazie maestro Diego.
Esatto. E, insomma, noi ci alleniamo il martedì e il giovedì alle ore 19. E poi in realtà l'Antifa Box non è fatta solo di box e Muay Thai, perché c'è anche il corso di Pilates che e tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19.
Vabbè, ma che dici Katia? Ma a noi ci piace solo allenarci? Assolutamente no. Quando poi ci alleniamo facciamo qualcosa di veramente costruttivo, come ad esempio la giornata di sport popolare il 30 novembre al Neruda. Mi raccomando, dalle 16 ci saranno sia esibizioni. Ah, la cosa più importante è che il 30 novembre, a questa grande giornata, non ci saremo solo noi, ma ci saranno tante altre palestre popolari, sia da Torino che dal resto d'Italia che dalla Spagna. Sarà una giornata di dimostrazioni, ognuno può far vedere quello che fa nel proprio mondo dello sport popolare, ma ci saranno anche incontri di pugilato e di Thai.
Esatto, oltre a questo ci saranno anche dei bellissimi banchetti, tra questi anche il banchetto delle magliette che stamperemo con il supporto del Laboratorio 47, che si trova sempre all'interno della Scatasuna. E, insomma, ci sarà musica, birrette, cibo,
presa bene. Tantissimo. Ah, e anche una fantastica lotteria. Ma al di là di tutto, direi la seconda presentazione. Ecco, la cosa più importante: se nel mentre che chiacchieriamo volete dirci quanto siamo simpatici, quanto siamo bravi, i numeri sono 346-667-3263.
Altrimenti per il fisso 011-249-5669. Mi raccomando, per noi è la prima volta in radio, quindi spero che faremo una puntata divertente, interessante, sicuramente intensa. Se avete qualcosa da dirci, scriveteci, contattateci.
Speri, andrà sicuramente così. Detto ciò, direi che possiamo partire con la prossima canzone.
Jump Criss Cross. Rieccoci a spot, ne approfittiamo per dirvi quelli che sono stati i risultati delle ultime partite della rete di sport popolare torinese. Allora, iniziamo con il volley, che ha perso sia nella Sansa sia nell'Aurora Vanchiglia la scorsa settimana, Domani Laura Lavanchiglia gioca invece la sua prima trasferta fuori Torino a Foglizzo, nuovamente in 6. Dicono pochi numeri, ma buoni, si spera. Andiamo invece alla San Salvario, che prosegue con la sua striscia di sconfitte, perdendo 2-0 contro il Real Benny. E insomma cercherà di spezzarla sabato pomeriggio contro la Rivese, in trasferta a Chieri.
Ma io penso che sia sempre importante ricordare che in realtà della rete di sport popolare, come la San Salvario, l'Aurora Vanchiglia, come l'Antifa Box o il Neruda Box o chi più ne ha più ne metta, hanno sempre estremamente bisogno del sostegno di tutte e tutti per andare avanti. La cosa particolare, o che meglio, a me dà particolarmente fastidio, è che invece dall'altra parte del mondo c'è chi, nel fare un match di pugilato estremamente, come dire, più mediatico che sostanzioso, guadagna rispettivamente 20 milioni e 40 milioni, che sono somme
solo
che
per salire sul ring, tra
esatto,
l'altro.
Direi che sono somme che lo sport popolare difficilmente si può immaginare.
Sarebbe bellissimo se riuscissimo a guadagnare così tanti soldi solo allenandoci.
Sarebbe veramente bellissimo. Beh, magari i nostri compagni e le nostre compagne che combatteranno il 30 magari arriveranno a quel livello. Bello, speriamo. No, comunque, al contrario, diventa sempre più evidente che da un lato del mondo, appunto, c'è chi vive nel lusso e invece c'è chi continua a cercare di portare avanti i progetti di sport popolare nonostante la distruzione che sta andando avanti, sì, in particolar modo da un anno a Gaza, ma da 70 e oltre anni, ma comunque esistono realtà che continuano a resistere grazie al progetto di box contro l'assedio. Abbiamo iniziato ad avere sempre più scambi con realtà di sport popolare nella striscia di Gaza e non, e siamo riusciti ad intervistare un ragazzo, un fotografo, Daniele Napolitano di Roma, che più volte dal 2018 ad oggi, una volta l'anno, è andato nella striscia appunto a documentare tutte queste realtà. Dopo la prossima canzone vi faremo sentire questa intervista. Ciao a tutti e a tutte, siamo qui con Daniele e abbiamo pensato di fargli questa intervista per raccontare un po' la loro esperienza, essendo stati loro nella striscia di Gaza, raccontare com'era vivere ben prima del 7 ottobre in quei contesti e appunto raccontare come può il pugilato aiutare in quei contesti. Quindi ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ciao, grazie dello spazio e dell'invito. Grazie a tutti e a tutti.
Ok, allora noi inizieremmo così con la prima domanda. Ovviamente vorremmo che sia un po' un'introduzione a quello che è stato tutto il progetto. Quindi, che cos'è Box contro l'assedio? Come nasce l'idea di utilizzare il pugilato, lo sport popolare, per aiutare chi vive in questo contesto?
Allora, Box contro l'assedio è un progetto di scambio e formazione sportiva, quindi diciamo riguardo al pugilato. Nasce un po' per caso, nel senso che io ero a Gaza, era il 2018, ero insomma a fare il mio lavoro, il fotoreporter, con un amico, un collega, Valerio Nicolosi, e diciamo in quel momento, in quel periodo, a Gaza insomma scende un'amica che lavora per il CIS, che è l'ONG, quindi cooperazione italiana sud-sud, okay, che insieme a Giancarlo Bentivegna, pugile della palestra popolare di Palermo, erano diciamo entrati a Gaza per conoscere un po' le realtà di pugilato della striscia di Gaza, perché a Gaza, ma in generale in Palestina, c'è una forte tradizione insomma rispetto al pugilato. Quest'anno ha esordito, insomma, ha combattuto per la prima volta nella storia alle Olimpiadi un pugile palestinese, Wasim, che si allena a Ramallah, con cui anche, insomma, una delle palestre con cui abbiamo lavorato in questi anni con Box contro l'assedio, perché in qualche modo, diciamo, la federazione di pugilato palestinese è una unica, anche se poi ci sono ovviamente tante realtà diverse tra Gaza, la West Bank, che è anche una delle tante strategie dell'occupazione, quella di dividere, no? Quindi anche il pugilato ne risentiva. Con questo progetto noi volevamo, e stavamo lavorando anche in questa direzione, provare un po' a unire, erano già unite, però in qualche modo a superare anche questo confine fisico, a provare a ragionare su un'unica federazione di pugilato, no? Palestinese, quindi, insomma, c'è, abbiamo lavorato tanto con la federazione di pugilato palestinese. Nel 2018 c'è stato questo primo incontro con diversi gruppi, grazie appunto alla Palestra Popolare di Palermo, al CIS, e quindi abbiamo conosciuto un po' questo, appunto, questo ambiente del pugilato a Gaza, che non pensavamo neanche esistesse. Come tutto quello che abbiamo conosciuto a Gaza in questi anni ci ha sempre sorpreso in termini di vita, di quanta vita c'era a Gaza. Quindi il pugilato era una delle tante cose che non ci aspettavamo di conoscere. Siamo, insomma, eravamo entusiasti di questa cosa, tornati a Roma, la nostra città, abbiamo coinvolto le palestre, diciamo, più vicine, che conosciamo meglio, che erano quella del Quarticciolo, la Popolare del Quarticciolo e la Valerio Verbano, del Tufello. Quindi abbiamo subito organizzato, e iniziato a organizzare altre missioni, altri viaggi. Quindi il primo era stata un'esperienza conoscitiva, cioè, abbiamo sempre cercato di costruire questo progetto, insomma, in modo che non fosse solo un intervento spot dove, no, uno andava, perché in qualche modo ci fosse, ci si potesse costruire qualcosa che avesse un senso, no? Una continuità. Quindi siamo tornati, diciamo, dal 2018 poi altre tre volte, con diverse tecnici, diverse atlete, italiane e romane, per fare anche, diciamo, principalmente anche formazione con i loro tecnici, insomma, chi insegnava pugilato lì. Dal 2019 avevamo incontrato, diciamo, ci aveva colpito particolarmente un gruppo di pugilato femminile, una quindicina di ragazze, che tra l'altro si possono seguire, insomma, le attività che continuano a fare anche dopo il 7 ottobre, hanno questa pagina Instagram che si chiama Gaza Boxing Woman, e, diciamo, grazie anche un po' a, come dire, questo ragazzo Osama, questo ragazzo di 30 anni che è il loro coach, che era un po' un visionario, quindi, insomma, ha spinto molto su questo gruppo di ragazze che abbiamo conosciuto, appunto, mi pare il secondo o il terzo viaggio, e a quel punto abbiamo deciso di investire, tra virgolette, di concentrarci più sul lavoro proprio con il loro gruppo. E quindi abbiamo, diciamo, abbiamo principalmente le altre due volte che siamo tornati, abbiamo lavorato principalmente con loro, con queste ragazze. Avevamo costruito avevamo contribuito con un crowdfunding a costruire o, insomma, affittare uno spazio che era diventata una piccola palestra popolare. Faceva sorridere perché l'avevano chiamata Palestra Popolare Roma Palermo, cioè si chiama proprio così, l'unico nome. Io ogni tanto, nelle immagini di questi anni, ogni tanto cerco cose che conosco, perché purtroppo ne conosciamo tante, quindi la palestra è, come dire, sotto le macerie, come tutto, purtroppo. Però, diciamo, l'idea era quella di supportare un po' le attività di queste ragazze, perché come vuoi il pugilato, tu dicevi, aiutare, no? Aiutare a, non so, superare un confine, forse è troppo, insomma, perlomeno a provare ogni tanto ad andare oltre. Diciamo, io faccio il fotografo a Gaza, ero finito per fare dei corsi di fotografia, cioè sono andato per quello le prime volte, e ho sempre considerato la fotografia uno strumento forte per raccontare e per far vedere un altro punto di vista sulle cose, no? E tra le cose che mi avevano stupito di Gaza c'era appunto questa enorme vitalità che si esprimeva attraverso tante forme, il rap, il parkour, le università piene di studentesse, le radio indipendenti, era veramente un mondo, e il pugilato era tra queste cose. E quando ho visto, diciamo, quello che succedeva quando mischiavi le classi di pugilato italiane e di Gaza, diciamo, quanto si riusciva ad andare oltre tutti i limiti anche culturali, insomma tutta una serie di cose difficili da superare. Mi sono reso conto che è veramente uno strumento molto più potente della fotografia per raccontare anche diversamente alcuni contesti che sono spesso e anche inevitabilmente racconti come posti di morte, dolore, no? In qualche modo lo sport e il pugilato aiuta anche a sovvertire, a cambiare una narrazione, il modo in cui vengono viste determinate cose, che è quello che succede pure nei nostri quartieri, con le nostre palestre, no? Il Quarticciolo è un posto degradato e di spaccio secondo tutti i giornali, mentre grazie alla palestra si riesce a, i ragazzi del Quarticciolo sono orgogliosi di vincere e esordire per il loro quartiere, perché appunto si riesce a costruire un'immagine diversa di quello che è il proprio mondo. Tra l'altro oggi Milos, che è un ragazzo del Quarticciolo, è diventato campione regionale qualche giorno fa. Diciamo, questo è un po' il senso del pugilato a Gaza, che poi non è niente di nuovo, appunto è quello che lo sport muove da sempre, no? In ogni, insomma, ogni latitudine e longitudine.
Ma guarda Daniele, è affascinante perché tu nel rispondere alla prima domanda hai già iniziato a toccare tutta una serie di temi per i quali noi ti avevamo preparato apposta delle domande ben precise, quindi benissimo, ci siamo, ci capiamo, e quindi direi che possiamo andare con la seconda domanda, quindi prego Katia.
Allora mi aggancio io con la seconda domanda, che riprende appunto un po' quello che dicevi tu, no? Nel senso che appunto nell'opinione pubblica si alimenta spesso questo tipo di narrazione che tende a escludere tutto ciò che non è occidentale o che appare diverso, quasi come se ci fosse una divisione netta tra noi occidentali e loro. Tuttavia, come ben sappiamo, la realtà è molto più complessa e sfaccettata rispetto a questa visione semplicistica e superficiale. Quindi vivere l'esperienza dello sport popolare, allenarsi insieme, condividere momenti importanti e intensi diventa un potente strumento di resistenza che avvicina le persone e favorisce un confronto culturale costruttivo, come se qualsiasi barriera si potesse dissolvere, no? E quindi appunto noi ti volevamo chiedere, se vuoi dire appunto qualche parola in più, come si sviluppa questo dialogo, confronto con quello che l'opinione pubblica definisce o vuole definire come loro, qualcuno che è diverso da noi.
Quindi dici in che modo noi ci rapportiamo con loro, dici, là, no? Da europei, da persone esterne, esatto. Tu dici, no? In qualche modo, in che modo poi viviamo, non so, okay. E allora, diciamo, il privilegio più grosso di questo tipo di esperienza, perché appunto è un privilegio ed è giusto sottolinearlo, cioè è comunque una cosa che, come dire, un entra e esci da Gaza che noi facevamo con dei visti, un passaporto europeo, tramite un sistema di cooperazione, quindi comunque era un modo, insomma, appunto privilegiato, no? In qualche modo. E quindi diciamo la cosa, appunto quello che ho sempre avuto la fortuna di avere una quotidianità, una normalità, no? Grazie anche agli allenamenti, al pugilato, allo sport, che poi quando io addirittura ho cominciato a fare pugilato per colpa vostra, in qualche modo per colpa di questa roba, perché ti ritrovi dentro, è una cosa che poi ti fa dimenticare anche tutto il resto, anche a volte le antipatie, le amicizie, cioè tutto poi è finalizzato all'allenamento, no, il modo in cui ci si deve preparare. Poi chiaramente dipende anche da chi lo fa questo sport, dall'ambiente che viene creato, quindi da chi lo insegna, dal modo in cui ci si relaziona. Quindi sicuramente entrare e uscire da Gaza da 10 anni a questa parte, che poi insomma io sono andato e tornato una volta l'anno, è faticoso, perché appunto ti palesa un privilegio nel modo più violento possibile, cioè ci sono tutti i sistemi di sicurezza e di controllo per entrare e uscire da Gaza, Erez, che è il valico di frontiera, sono tutti separati diciamo per livelli di sicurezza, no? In base ovviamente a se tu sei palestinese o no, e questo è una cosa che diciamo che esiste su tutto, dall'aeroporto in poi, da quando tu atterri a Tel Aviv a Ben Gurion, anche il solo fatto di poter atterrare a Tel Aviv a Ben Gurion è il primo delle tante differenze che vivi sulla tua pelle, e quindi c'è sicuramente un enorme privilegio. Io credo che, come dici, questo non solo per questo che valga sempre, bisogna esserne consapevoli, no? In qualche modo evitare di far finta che questa cosa non sia così, e in qualche modo provare a utilizzarlo, quindi provare appunto a chiedere un visto, andare lì, fare in modo di provare a entrare, no? E stringere dei rapporti e delle relazioni con le persone. I rapporti e le relazioni erano, un po' dipende, perché magari negli anni ho conosciuto, ho stretto rapporti con amici e amiche che non c'entrano nulla col pugilato, poi magari sono diversi i rapporti che crei con una classe. Sono sicuramente sempre un po' soffocati da questa enorme differenza che c'è di trattamento, dal fatto che tu puoi entrare e uscire in un posto e le altre persone non hanno mai visto, non sono mai uscite, cioè negli ultimi, diciamo, 30 anni, 25 anni, persone che stavano lì non erano mai uscite da là, quindi questa è una roba che si sente ovviamente tantissimo. Devo dire che questo dipende sempre un po' dall'approccio, poi non è che poi è facile parlare bene del proprio progetto, quindi chiaramente io vi dirò che secondo me l'approccio era un approccio che si voleva in qualche modo mettere in ascolto, cioè abbiamo avuto mille difficoltà, mille problemi, tante volte le cose le avevamo immaginate in un modo e sono andate in un altro, e in qualche modo abbiamo sempre cercato di starci dentro, di capirle, no? In qualche modo di non giudicare, di seguire anche le dinamiche. Io, cioè, non vorrei entrare nei dettagli di troppo, diciamo, geopolitici riguardo a azioni politiche, Hamas, sì, Hamas, no, però Hamas era il governo locale di Gaza, quindi era il governo che ci faceva i visti, era il governo con cui ci, in qualche modo, il sistema politico con cui ci relazionavamo, poi il minimo indispensabile, però comunque, no, i permessi, i controlli, tutto quello che era anche nella parte, diciamo, di questo, insomma, la parte sportiva di questo progetto comunque era fatta su un paese che era governato da una realtà politica di cui magari non è che uno condivide esattamente, no, l'approccio e le politiche, no? Chiaramente io parlo, diciamo, da prima del 7 ottobre, poi dopo penso sia cambiato tanto, però in generale io sono, insomma, ateo, mi definisco, non lo so, comunista in qualche modo, però diciamo lo sport popolare non era in linea con i valori, no, di quel partito politico, però in qualche modo in qualche modo ha avuto a che fare, quindi i problemi erano tantissimi e le differenze erano tante. Lo sport su questo aiutava, perché noi appunto ci organizzavamo per fare sport, non dovevamo, tutto il resto rimaneva di contorno, ognuno aveva le sue idee, ognuno aveva le sue, no, specificità, però diciamo anche rispetto allo sport femminile, no, perché ogni tanto magari uno, cioè, si pensa che è più difficile fare alcune cose, quindi, no, rispetto al rapporto con le donne sicuramente era più complesso immaginarsi di fare pugilato con le donne piuttosto che con gli uomini a Gaza, in una realtà che comunque era stretta, chiusa, blindata lì dentro da tanti anni. In realtà anche la classe femminile esisteva, andava, si allenava, poi sicuramente aveva un impatto simbolico forte, però non abbiamo mai avuto problemi, no, rispetto al fatto che degli uomini bianchi occidentali allenassero magari ragazze, no, no, cioè nel senso che magari sono tutte cose che uno magari a volte pensa potrebbe essere, no, difficile, in qualche modo funzionava, perché lo sport aiutava anche, no, a non chiederselo, no, a rendere tutto un po' più naturale. Chiaramente la distanza rimane sempre, secondo me, questo sarebbe presuntuoso dire, ah no, ma noi siamo come i nostri fratelli palestinesi, sì, ma fino a una certa, questo secondo me è bene ricordarlo, almeno secondo me, secondo noi, sarebbe presuntuoso dire che uno capisce quello che prova un atleta palestinese, perché non lo siamo, non abbiamo mai vissuto quelle difficoltà, che a volte sono anche difficoltà banalmente pratiche, per esempio per gareggiare fuori da Gaza ci volevano dei visti, quindi questi visti venivano prima concessi da Israele, poi venivano ritirati all'ultimo, magari venivano date a 6 persone della squadra e alla fine 3 venivano tolti 2 giorni prima, no? Pensate alla frustrazione che può essere sta roba qua, quindi quello noi non lo potremmo mai capire, no? Che sono, magari a volte pensiamo che i problemi sono sempre enormi, no? Chissà, dobbiamo vivere sotto occupazione, invece a volte sono anche i problemi piccoli, tra virgolette, no? Quelli quotidiani, per esempio che non ti consente da atleta di andare a gareggiare fuori dal tuo paese, che magari non è, in quel momento non è una bomba sopra casa, però è comunque una roba violenta, quindi quello non lo potremo mai capire. Io continuo a sentire, io ogni volta che esco, che uscivo, continuavo a sentirmi, diciamo, poco a mio agio, perché appunto sentivo questa distanza, quasi il senso di colpa, no? Appunto, di quello che noi potevamo fare, il fatto di doversi salutare con qualcuno e dirgli ci rivediamo, sì, ma solo quando io deciderò di venire da te a casa tua col visto che danno solo a me e tutto, sperando che nel frattempo appunto non succeda quello che è successo.
No, no, effettivamente stiamo assolutamente.
No. Le altre compagne e compagni sono stati.
No, no, ma effettivamente sicuramente ci dobbiamo ricordare che alla fine della storia queste differenze ci sono, rimangono, sicuramente ne dobbiamo tener conto, però come tu ci hai raccontato, una delle funzioni del pugilato, dello sport, è anche provare a superare quelle differenze. Questa però è una delle funzioni del pugilato e dello sport in generale. Tra le altre possibilità che si hanno, noi ecco volevamo parlare un po' del concetto di riscatto sociale, anche perché questo è questo il significato dello sport popolare, inteso come uno strumento di lotta. Solo che effettivamente portare questa esperienza in Palestina, in un contesto di assedio, di conflitto come quello di Gaza, che impatto ha? Nel senso, lo sport è davvero percepito come un mezzo di lotta e resistenza? Come i giovani vivono questa opportunità e, visto quello che hai detto, queste difficoltà? Riesce in qualche modo a dare loro un qualche riscatto, un far vedere che anche io ce la faccio, anche se sono palestinese, nonostante voi mi vessiate tutti i giorni, comunque io riesco a combattere? E infatti anche a noi, pensando a queste domande, ci era venuto in mente il caso del ragazzo palestinese che ha combattuto alle Olimpiadi. Ecco, quello direi che è una dimostrazione del che cosa puoi fare, di quel tipo di riscatto. Solo che giustamente io mi immagino questa cosa da europeo che è comodamente seduto a Torino. Tu che ci sei stato, i ragazzi e le ragazze giustamente che si allenano, come si vivono questa possibilità del far vedere che esistiamo anche noi?
Ovviamente è una roba forte, cioè una roba forte, penso che mi è sempre fatto effetto che io ho sempre sventolato più la bandiera palestinese che in quella del mio paese, no? Loro me l'hanno anche fatto notare che la mia, che io, cioè, la bandiera italiana mi faceva schifo, quella palestinese invece è orgoglioso, quindi è chiaro che il senso d'appartenenza rispetto a quella a quella bandiera, cioè, come dire, come simbolo di esistenza è fortissimo. Ed è forte perché ovviamente è minacciata, no? Quindi questo credo che valga in generale. Io quello che ho visto nello sport, diciamo che appunto è efficace in termini di strumento di resistenza anche quotidiana, no? Di modo in cui si continua ad andare avanti, in due modi. Da una parte c'è sicuramente la prospettiva, quella di portare la bandiera fuori, di uscire, di rappresentare, diciamo, la propria realtà, il proprio paese fuori da... insomma nel mondo, che è quello che però è anche il senso di appartenenza che poi c'ha Milos, che vuole rappresentare il particciolo in giro per l'Italia. Quindi quella cosa esiste, è forte. Quando Wasim è arrivato a Parigi, insomma, ci sono stati festeggiamenti in tutta la Palestina, cioè da Gaza alla West Bank, e chiaramente vale molto di più rispetto a una bella normale, no? Insomma, chiaramente ha più peso la possibilità di arrivare lì. E io credo e quindi questo sicuramente è un aspetto fortissimo. Diciamo l'altra cosa secondo me che è utile nella vita delle persone, appunto, che lo vivono, che un po' diventa un po' uno strumento di resistenza anche un po' quotidiana, è un po' anche riscatto personale che avviene attraverso questo sport. Una volta un signore più grande, insomma, parlando di pugilato, disse che comunque il riscatto sociale, poi la società cambia, e a volte in alcuni momenti vai bene, in altri poi non vai più bene, mentre in qualche modo col pugilato si riusciva a avere anche un riscatto personale, quindi un senso, no? Un qualcosa che tu un motivo per svegliarti la mattina, alzarti, allenarti, faticare, raggiungere un obiettivo, stare, e a quel punto poi stare con i compagni di squadra, mangiare, dormire, confrontare, tutto quello che poi c'è prima e dopo l'allenamento, no? Insomma, quando quello sport popolare diventa totalizzante nella vita delle persone, è strumento di resistenza anche senza bisogno di arrivare alle Olimpiadi e parlare di, diciamo, di massimi sistemi, anche solo mangiare, cucinare, pranzare e cenare insieme. Può essere, no, un luogo sicuro, un posto dove ti confronti, dove appunto non è tanto che ti cambi la società, ma cambia proprio il tuo modo, il modo in cui tu stai in quella società. Quindi laddove l'occupazione israeliana è qualcosa di, insomma, di abominevole, che, dicevo, il fatto di essere conosciuti e riconosciuti anche fuori dalla Palestina, anche attraverso questi progetti, cioè il fatto che noi parliamo di loro, cioè come dire, raccontiamo della loro realtà, facciamo vedere le foto, i video, ci colleghiamo, comunque appunto aiuta questo stare nel, no, nel mondo di tutti i giorni, che nel loro caso è un mondo sotto occupazione, ed è quindi, diciamo, io forse non so se il pugilato, cioè si può veramente immaginare che un'occupazione militare come quella israeliana si può fermare o abbattere con dei corsi di pugilato o con dei corsi di fotografia, cioè faccio fatica un po' a dirlo. Credo che però sia un modo per, quindi che credo che serva altro, ecco, servirebbero i diritti internazionali, servirebbe la, come dire, la comunità internazionale, quello che insomma, come dire, un embargo su Israele, insomma, servirebbero tante altre cose, no? Non è, purtroppo non penso basti un progetto sportivo o appunto un corso di fotografia. Credo che però sia uno strumento fondamentale, oltre che per raccontare all'esterno questa cosa, per viverla come ragazzo e ragazza palestinese, no? Per viverla in modo diverso, ecco, diciamo, no? con un senso, con un obiettivo, che è quello che succede a Roma, eh? Tanti ragazzi poi vengono, trovano un senso, un motivo di svegliarsi la mattina, perché c'è, certo, quella realtà lì. Ne conosco tanti, insomma.
Svegliarsi la mattina perché c'è l'allenamento da fare, giustamente, perché comunque sempre di sport stiamo parlando, non dimentichiamocelo. No.
Ma mi riaggancio subito, appunto, visto che ci racconti anche tu di queste esperienze dirette che avete fatto recandovi direttamente di persona nella striscia, hai citato anche prima la realtà di Gaza, Boxing Woman ad esempio, appunto avendo visto che a causa dei ripetuti attacchi e bombardamenti alle palestre queste ultime sono state costrette a svolgere degli allenamenti magari all'aperto o comunque con mezzi di fortuna. E insomma, quindi ti volevamo chiedere come sono state fronteggiate queste situazioni, ecco.
Allora, le ragazze, diciamo, stanno bene, sono vive, diciamo, non stanno bene, vivono nelle tende, ormai 1.800.000 persone. A Gaza si allenano nelle tende, diciamo, con cuscini utilizzati per fare i colpitori, cose di questo tipo. Si possono vedere, insomma, se andate appunto sulla pagina poi Instagram, io rimando sempre a loro, perché poi secondo me è il modo migliore per, cioè anche consiglio anche di scrivergli, di, insomma, di, no, se uno poi vuole relazionarci direttamente, sia ad Osama che alla pagina, sia le ragazze che compaiono nei tag, insomma, è sempre una cosa che si può fare utile. Quindi loro stanno lì e chiaramente, insomma, come tutte le persone di Gaza, avrebbero bisogno che i bombardamenti si fermassero, dei forzi per ricostruire, se sarà possibile, questo non lo so, mi sembra una cosa anche un po' più grande di noi. E diciamo dal 7 ottobre, da quando poi è stato effettivamente sempre più difficile immaginare di tornare a fare pugilato lì, abbiamo, grazie a, diciamo, al gigantesco supporto di una quarantina di palestre in tutta Europa, coordinate principalmente da Basket Beat Boulders, che è un progetto analogo, diciamo, sempre sport, solo che in Libano, a Shatila, però col basket, quindi diciamo sono simili come progetti. Grazie anche al loro aiuto e supporto abbiamo messo su questa rete che si chiama Sport Beat Border, diciamo di supporto a distanza inizialmente a appunto alle ragazze di Gaza, poi adesso insomma anche a Libano, perché anche lì ci sono delle squadre femminili di basket palestinesi che appunto sono stato qualche pochi giorni fa, hanno bombardato vicino al campo di Shatila, quindi insomma e già viveva in condizioni terribili, quindi, insomma si sommano problemi a problemi questo per dirti cosa, ok scusami, no, che questa rete Sport Beat Borders da circa un annetto ci vediamo, ci sentiamo e abbiamo raccolto insomma un po' di soldi, un po' di fondi da mandare, che abbiamo mandato giù tendenzialmente per cibo, vestiti, insomma cose, beni di prima necessità, tende e purtroppo è anche un po' mancare il senso di un progetto sportivo, probabilmente perlomeno quello che era in questo caso si continua, perché appunto cioè, Gaza noi ci ha insegnato che come dire, c'è tanta vita e forte anche della morte che viene imposta, quindi lì ci sono ancora 1.800.000 persone, ci sono tante vite, tante storie, c'è cioè, la squadra di pugilato, insomma ci sono bisogna anche continuare a crederci, insomma non ci possiamo permettere di non farlo, quindi diciamo quest'anno ci siamo coordinati in questo senso, abbiamo raccolto dei fondi, abbiamo mandati tramite i conti del CIS, che è l'ONG che ha ancora personale giù a Gaza, e grazie a queste 40 palestre, tra cui anche la vostra, insomma, che da un anno a questa parte organizzano eventi, iniziative, penso che quello che si possa fare adesso è un po' quello, quindi parlare di questa cosa qui, cercare di parlarne non tanto per ricordare, ma perché appunto stanno ancora lì, cioè nel senso credo che sia un po' il discorso del racconto che facevamo prima, cioè se uno poi racconta che questi posti sono fatti di bombe e macerie e basta, poi è finito il gioco, se invece si ricorda che cosa c'è sotto quelle macerie, abbiamo ancora qualcosa per cui insomma in qualche modo combattere, no? Quindi poi pugilato lo sport, questi progetti servono anche a questo, a dire che a sovvertire la narrazione per cui a Gaza sarebbero tutti militanti politici col fucile pronti a sparare, no? Che magari a volte anche la narrazione nostra, che è quella dei bambini che lanciano le pietre, cioè bisogna secondo me, no? Cioè come dire, no? Andare anche oltre, no? Questa roba qui, e quindi ci sono vite normali, persone normali, no? Che vogliono, banalmente vorrebbero semplicemente poter svegliarsi, studiare, fare pugilato, divertirsi a Nandorbizzo.
Sì, sì, direi che quello che esce fuori da questa breve intervista è che a Gaza, come dicevi tu, non ci sono solo le bombe, ma c'è ancora un sacco di vita, e direi che non ce ne dobbiamo dimenticare, quindi sì, penso che l'invito che possiamo fare noi è a continuare a partecipare alle iniziative di supporto che ci sono, raccogliere fondi, anche nel proprio piccolo, direi. E poi, visto che comunque viviamo nell'era dei social, ricordiamo, come dicevi prima, che si vede anche un supporto un po' più emotivo, se possiamo chiamarlo così, scrivere alla pagina di Gaza Boxing Woman, quello sicuramente, da come ne hai parlato, penso che possa fare assolutamente la differenza. Ricordiamo comunque che anche Box Contro l'Assedio ha comunque le proprie pagine social, così mi raccomando, seguiamo le pagine. No, comunque, scherzi a parte, grazie Daniele di questa telefonata. Sicuramente abbiamo io ho imparato un sacco di cose nuove, sicuramente è un'esperienza che non mi immaginavo di potermi ci relazionare, quindi grazie veramente.
E grazie a voi, poi un giorno ci torniamo in Palestina, la Palestina sta lì, come dire, magari poi ci immaginiamo a un ritorno, magari insomma vabbè tutti in Libano, insomma questo serve anche per costruire qualcosa, no, in prospettiva, o magari immaginarsi di far venire qui in Italia, in Europa, qualche pugile da là, insomma qualche ragazza che fa pugilato, grazie, perché insomma serve, sennò rimane vivo anche così.
Va bene, allora Daniele, direi che ci sentiremo molto presto, allora direi buona serata
a voi, grazie. Should have started. What? Asked for it, you got it. What? Had it, should have shot it. What? Now you're departed. What? Get at me, dog, then I rip shit. What? But this one here, I flip shit. What? Niggas know when I kick shit, what? It's gonna be some slick shit. What would that look for what? When I walked in the door? What? Oh, you thought you was wrong? What? Boom, not anymore. What? Cause now you on the floor. What? Wishing you never saw. What? He walked through that door what? With that 4-4. What? Now it's time for bed. What? Two more to the head. What? Got the floor red. What? Yeah, that nigga's dead. What? I never unsolved mysteries. What? Going down in history. What? Niggas ain't never did shit to me. What? Niggas ain't get to me. Got to
them down, open up shop. Oh, no, that's a rough rider's road.
E rieccoci a Spot. Che bello ci avete scritto. E leggiamo subito un messaggio che ci fa molto piacere ricevere, che dice: le palestre popolari sono finalmente una realtà che spero si amplifichi sempre di più, perché è un ottimo sistema per socializzare e divulgare idee. Ed è proprio così, è proprio vero.
Sì, grazie mille e grazie anche ad Angelo. Sì, siamo d'accordo con quello che c'è scritto. Sicuramente l'informazione pubblica in Italia in questo momento lascia molto a desiderare. E direi che con Angelo ci possiamo vedere il 23 novembre al Mezcal per l'evento che si svolgerà lì. Detto ciò, Katia, stavamo dicendo
che se volete continuare a mandarci i vostri pensieri, i vostri messaggi, insomma quello che vi passa per la testa, potete scrivere al numero di telefono 346-667-3263 o al fisso contattarci al numero 011-249-5669. E, insomma, vi riprendiamo dopo questa chiacchiera che siamo riusciti a fare con Daniele di Box contro l'assedio. È stata una chiacchiera molto interessante, io e Massi siamo molto felici di essere riusciti a sentirlo. E, insomma, ci ha dato un po' la dimostrazione di come lo sport, specialmente lo sport di combattimento, che è appunto quello che poi ci interessa a noi che lo pratichiamo, sia molto potente per tutta una serie di discorsi, tra cui rompere le barriere, avvicinare la gente, divertirsi insieme, cioè avere anche un mezzo, una pratica di lotta e resistenza attraverso appunto lo sport.
Sì, e direi anche che, come ci faceva notare Daniele, oltre a essere una pratica di lotta e di resistenza, è anche la dimostrazione di quanta vita ci sia a Gaza.
Esatto.
Questa è anche una delle cose che più mi ha colpito di questa chiacchiera con Daniele. Comunque dire: no, non ci sono solo macerie, non ci sono solo bombe, non ci sono solo ragazzi che tirano pietre, ma ci sono tante persone normali che vivono la loro vita con questa quotidianità che noi difficilmente immaginiamo.
Esatto, è anche un po' la potenza dello sport, che possa anche dare la parvenza di, non lo so, di avere delle giornate tra virgolette normali, all'interno delle quali tu decidi, hai quella roba per cui dici: va bene, vado in palestra, sì, mi alleno,
cioè... o al contrario esci dalla normalità delle difficoltà quotidiane.
Vero.
Un reportage che ho visto recentemente, quello che esprimeva appunto la difficoltà del ogni giorno noi sappiamo e ci svegliamo e sappiamo che ci dobbiamo rimediare del cibo, così tutti i giorni senza differenze. Magari andare in palestra con i pochi mezzi che si hanno a disposizione ti dà quel brivido in più per uscire da questa quotidianità.
Non so, giusto.
Poi appunto penso che siano ipotesi da noi che viviamo comodamente in Italia.
Sì, esatto, infatti è assurdo come magari anche la concezione dello sport in questo senso possa essere molto, molto diversa, avere un peso differente rispetto a come lo percepiamo noi, anche banalmente qua. Tra l'altro Daniele anticipava già, è stato fantastico anche perché ci ha praticamente anticipato quello che sarà il prossimo la prossima intervista che siamo riusciti a prepararvi per questa puntata, che come dicevamo all'inizio è una puntata abbastanza intensa, perché avremo un collegamento anche dal Libano. Appunto già Daniele anticipava, ci citava la realtà di Sport Beats Borders, che invece è una realtà di sport popolare che opera a Shatila. Per chi non lo sapesse, Shatila è un campo profughi che è nato nel 1951 per accogliere i palestinesi che avevano dovuto abbandonare le proprie terre dopo gli attacchi israeliani seguiti alla fondazione dello Stato di Israele. E insomma, il Libano poi possiamo dire che è un paese che non ha mai riconosciuto né i palestinesi né ai siriani, che insieme costituivano anche gran parte della popolazione in Libano dopo lo scoppio della guerra del 2012. Appunto lo Stato del Libano non ha mai riconosciuto né a palestinesi né a siriani lo status di rifugiati, quindi comunque questi ultimi hanno sempre un po' vissuto in condizioni di emarginazione sociale. Tra l'altro il campo profughi di Shatila ha anche conosciuto uno dei suoi momenti più, cioè della storia più tragici, con quello che è conosciuto come il massacro di Sabra e Shatila, avvenuto nel 1981, se non mi sbaglio, in cui qua mi fanno gli applausi per essermi ricordata la data in cui le falangi libanesi uccisero, trucidarono migliaia di civili. E come in un sacco di queste situazioni ovviamente non si è riusciti neanche ad avere un numero più o meno certo di quelle che sono state le vittime totali. Comunque, dopo questo avvenimento tragico del 1981, il campo fu ricostruito, comunque ha sempre vissuto fino ad ora, ma soprattutto fino a prima dell'ultimo ottobre scorso, ha sempre vissuto un po' in difficoltà, con difficoltà igienico-sanitarie, di sovraffollamento, perché a Shatila c'è davvero tanta gente. Una roba che mi colpiva molto era il fatto che avevo sentito questa roba per cui le case ovviamente continuano a crescere, perché se c'è sempre più gente che si rifugia in questo centro, ma crescono in verticale anziché in orizzontale, per cui la gente che ci vive dentro fa addirittura fatica a ricevere la luce del sole. Comunque, fatto sta che siamo molto contenti di aver essere riusciti a entrare in contatto con Majdi, che è questo ragazzo che fa parte della rete di Sport Beat Borders, che ci ha dato un po' la sua testimonianza, ci ha descritto un po' quella che è la situazione attuale da quelle parti.
Sì, giustamente poi potrete immaginare, non è una situazione in cui una persona è attaccata ad internet tutto il giorno, quindi quello che andremo a fare, siamo riusciti a metterci in contatto con lui, appunto come diceva Katia, però su diverse giornate, ecco. Quindi quello che abbiamo fatto è stato porgli alcune domande, inviargli alcune domande scritte, e lui ci ha risposto raccontando appunto la sua esperienza. Quindi dopo un breve stacco musicale andremo a interpretarvi le domande che abbiamo fatto e le sue risposte. A più tardi. What these bitches want from a nigga? What these bitches want from a nigga? What these bitches want from a nigga? Meat bitches, discreet bitches, street bitches, slash, Cocoa Puff, sweet bitches, make you wanna eat bitches, but not me. Y'all niggas eat off the plate all you want, but not D. I fucks with these hoes from a distance, the instant they start to catch feels, I start to steal and they shit, then I'm out, just like a thief in the night. I sink my teeth in the bike, you thinking life, I'm thinking more life, what's up tonight? Come on, ma, no, I got a wife. Even though that pussy tight, I'm not gonna jeopardize my life. So what is it you want from a nigga? I gave you, you gave me. Bitch, I blaze you, you blaze me. Nothing more, nothing less, but you at my door, willing to confess that it's the best you ever tested. Better than all the rest, I'm like, all right, girlfriend, hold up. I gave you what you gave me, boo, a nut. What these bitches want from a nigga? Linda, Felicia, Dawn, LaShawn, Inez, and Delicia, Teresa, Monica, Sharon, Nikki, Lisa, Veronica, Karen, Vicky, Cookie, I met Shorty in the ice cream parlor, Tanya, Diane, Lori, and Carla, Marina, Selena, Katrina, Sabrina, about three... Allora, la prima domanda che abbiamo posto per iniziare a parlare appunto di questa esperienza è: puoi spiegarci la situazione attuale in Libano e come la questione politica influenza la quotidianità? Questa è stata la sua risposta.
Morning, my friend, morning. Sorry, yesterday I don't back.
Buongiorno, amico mio. Scusa per non averti risposto ieri, ma la situazione in Beirut è davvero tragica, tanto tragica. Per questo ho aspettato stamattina per rispondervi. Inizio col presentarmi. Il mio nome è Majdi, project manager di Sport Beats Border in Libano. Vivo in Shatila, nel campo di rifugiati palestinesi in Beirut. Riguardo alla situazione in Libano, la realtà è davvero spaventosa perché oltre alla devastante guerra condotta dall'occupazione israeliana viviamo in un clima di paura e terrore costante. Tutti i giorni aspettiamo la morte, ogni singolo momento. Questo perché il nostro nemico non ha principi morali. Non conosce differenze tra neonati, bambini o donne. Addirittura uccide per divertimento. Lo abbiamo visto in West Bank a Gaza, nel sud del Libano. Una guerra che continua e che aumenta il numero di morti e dispersi, che per ora ha raggiunto un numero di 4.000 martiri e 10.000 dispersi. Quello che cerco di dirvi è che viviamo ogni giorno sotto le bombe e la pressione e non sapendo se moriremo presto e cosa faremo. Ogni giorno questa è la situazione per chi abita in Libano.
Puoi parlarci del progetto Sport Beat Borders?
Il progetto è molto simile all'idea di sport popolare, dove il primo scopo è quello di incoraggiare e permettere a tutti e tutte di fare sport. In particolare, l'idea è quella di creare un ambiente sano e accogliente sia per emarginati che per poveri, in modo da farli sentire sicuri e felici. L'idea è quella di allontanarli dalla pressione della vita, dai loro problemi e dalle droghe. Cosa importante, il progetto è totalmente gratuito e fornisce progetti alla comunità. Tutti i membri possono partecipare al finanziamento del progetto anche attraverso incontri di beneficenza come espressione di solidarietà nei confronti degli altri.
Avete una vasta partecipazione di persone che vivono a Shatila.
Sì, abbiamo molti partecipanti, in particolare membri che provengono da ambienti emarginati e difficili. Realtà dove problemi gravi come la piaga della droga sono all'ordine del giorno e francamente dopo aver istituito il progetto Basket Beats Borders, la pallacanestro sconfigge i confini, i nostri partecipanti sono aumentati. Questo perché il progetto si spinge al di là della dimensione sportiva. È diventato così un progetto sociale il quale ci impegna continuamente in ogni situazione che lo necessita.
Come gestisci la quotidianità con il tuo progetto?
In fact, we are in a constant struggle with the life demands and what we want specifically. Thanks God, we have achieved more than we wanted.
Grazie a Dio abbiamo raggiunto molti più traguardi di quanto pensassimo. Sono molto fiero del lavoro della mia community sportiva. Vorrei ringraziare tutti i miei amici che ci supportano, in particolare Un Ponte Per, un'associazione che ci permette di uscire fuori dai confini geografici e che ci supporta in tutto quello che facciamo. Un ringraziamento agli amici legati allo sport e da Sport Beats Borders. Dovrei ringraziarvi singolarmente, ma ho paura di dimenticare qualcuno. In ogni caso ringrazio tutti, anche chi non ho menzionato. Senza di voi non saremmo qui e non riusciremmo a raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio anche Radio Blackout per questa opportunità, la quale ci permette di poter diffondere il mio progetto a tutti. Grazie, un grande abbraccio a tutti.
Ci sono delle ragazze che partecipano. Quale sport praticano?
From our point of view, everyone has the right to play, especially girls. So yes, we have girls who practice sport, which is basketball. Our center, which we built.
Dal nostro punto di vista, ognuno e ognuna ha il diritto di fare sport, senza distinzione di genere. Ci sono parecchie ragazze che praticano sport, in particolare la pallacanestro. Infatti, il nostro centro, che abbiamo costruito grazie al supporto dei nostri amici in Italia e in Spagna, guidati da Un Ponte Per, offre in gran parte servizi dedicati alle ragazze. Le attività che proponiamo nel centro sono calcio, pallacanestro, box, disegno, ping pong e lezioni di inglese. Lavoriamo fianco a fianco con le ragazze per superare e combattere l'ignoranza, l'arretratezza e le tradizioni che spesso le escludono dalla possibilità di praticare alcuni sport. Ci siamo riusciti e continuiamo a farlo, rompendo questi legami arcaici. In che modo? Dialogando con le famiglie e supportando le ragazze che sono parte del nostro team.
Allora, questa in breve è l'intervista che siamo riusciti a fare al compagno nel campo di Shatila. Speriamo che vi abbia dato le stesse sensazioni che ha dato a noi. Comunque è sempre molto particolare relazionarsi con realtà così diverse dalla nostra quotidianità. Magari torneremo a parlarne tra qualche minuto dopo uno stacco musicale.
Once again, it's the dog, a nigga. Hit a spark, a nigga. Break apart, a nigga. Cause the dog is bigger under stress. So unless you wanna get blessed, hit the chest with stars from the Smith and West. Best of the pumper put a hurt on a nigga. Dump six motherfucker feet of dirt on a nigga. My hands stay dirty cause I played dirty the mob way. You don't know? Fuck it, fight out the hard way. A nigga job is never done. I handle my business, I come. And it's never been a one-on-one. Or has it been a problem? I dissolve my like salt. Lock it up like a bar whenever records call. And it's my fault. A deep nigga's on point, ducking down. Niggas like you need to get bust, you fucking clown. I start to support my peeps. I hold down the fort, never get caught cause I creep. Come on!
Get it on the floor, get it on the floor.
Crossroads. Look, but I'm not really sure which way to go. Should I play the low for what I did the other day to yo? The way the flow got me striking this random. I can't stand them. Fake ass niggas wanna be the phantom. Looking over my shoulder, cause it's colder than it was. Start shorty, cause I'm a little older than cuz. And the buzz from the saw, but the change in your brain will turn that big nigga to a fucking stain. Pain from the dirt makes the hurt go away for a minute. But I'm gonna die by it cause I might knee deep in it. And you motherfuckers wonder why I start shit. Cause when you look in my face, you see that hard shit. Cause I done been to hell and back, and I ain't with selling crack. I'd rather rob a nigga, leave him with a shell up in his back. And on the real, it's your proof. Hit the GW, you be and blow the whole roof. Up a tall roof, bitch ass nigga.
Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. You don't wanna party in your ass, gotta go.
Allora, siamo tornati ai microfoni. Adesso, giustamente, dopo queste notizie, informazioni di un certo peso, non smettiamo di appesantirvi la serata consigliandovi un film che ci è stato consigliato a nostra volta dai messaggi, e continuiamo a ricordare i numeri 346-667-3263 e 011-249-5669 per il fisso. Ci consigliano il film Walzer con Bashir. Parla appunto dell'esperienza del campo di Shatila. Noi forse ce lo andremo a vedere, anzi direi sicuramente dopo tutte queste cose. Adesso vogliamo, giustamente si avvicina la sera e vogliamo anche lasciare andare i pensieri negativi, quindi cerchiamo di tornare giovani come una volta con una certa canzone. Prego Katia.
Quando crollano i tuoi sogni campioni, quando vai cercando un po' di forza nel cuore, sì, sì, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, gli dedichi a sé. Puttane che come me, le crescenze della guerra. Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te. Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè. Colpa di noi selvaggi, con gli tatuaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende sagge. Uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo il diario coi pensieri migliori. E non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà. Chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO. Chi al giorno ci ha rifiuto di dorare da gufo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera. Qui sono tutti cowboy, mangiatina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa.
sei che va cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo, riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti. Solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola ogni persona visibile, è tutto possibile. Perché non sarebbe difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se non c'è umanità, chiedo mano per c'è. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say c'è, je suis ou te. Voga cerca pace, mezza sa uè. Se non c'è umanità, chiedo mano per c'è. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say c'è, io ti dico chi è se. Puttane che come me, le cristiane siete in guè.
Noi, di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra,
2002, J. Asha,
Sena,
ora rendo WhatsAppana,
Reverendo,
se, 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 Clegge Laxenzio, se,
se, se, se.
Ed eccoci tornati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Visto che noi siamo veramente contenti di quello che riusciamo a fare con lo sport popolare a Torino, adesso vi diamo pure la descrizione precisa dell'evento del 30 novembre, ricordiamolo, al Neruda, esatto. Evento di sport popolare dalle 16 fino a mezzanotte. Cosa succederà in questa grande giornata, Katia?
Saranno una serata di esibizioni e incontri di box e Muay Thai all'interno della palestra popolare Neruda di Torino, come diceva adesso Massi. Le regole di ingaggio sono sempre le stesse: 3 riprese da 2 minuti, sia per chi vuole cimentarsi solo nello sparring, sia per chi sogna il proprio braccio alzato dall'arbitro a fine incontro. Quindi insomma sarà un bel mix di emozioni. Ci saranno anche a sorprendervi scommesse con ricchi premi e banchetti, che probabilmente non ve l'aspettavate.
Mai dei banchetti di qualche produzione artistica delle feste, esatto, dello sport popolare. Ma è proprio questo il bello, secondo me.
Esatto, e a seguire panini, birrette e DJ set. Quindi insomma, una bella serata.
Siateci, penso che si dica in questi casi.
Ci aspettiamo che ci sarà un sacco di gente, infatti dovrà essere abbastanza un evento abbastanza figo.
Un sacco di gente, un sacco di presa bene, mi raccomando, presa bene come siamo presi bene noi dopo questa puntata.
Esatto.
Ci auguriamo che sia stato così anche per voi. Ripetiamo i numeri, sia mai che ci voleste fare i complimenti, noi apprezzeremmo. 346-667-3263 e 011-249-5669 per il fisso.
Esatto, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici da, insomma, prima esperienza radiofonica.
Abbiamo risolti con maestria, esatto, senza problemi.
E direi che adesso alla fine della puntata siamo abbastanza contenti e con un po' di tensione forse in meno. Insomma, siamo belli contenti.
Mai come la tensione di chi combatterà, esatto, sul ring il 30 novembre, ragazzi, botte della Madonna, non ve lo dimenticate. Detto ciò, adesso vi lasciamo con questa hit tutta torinese. Vai, Katia.
Babylon vuole fottere il patrone, lo le so.
Ciro, questa l'abbiamo già fatta.
Vabbè, va, ne faccio un'altra.
Faia, nelle bocce da 66. Faccio pure reggae con i miei. Conservo le mance ma non faccio mai gli sgay. Solamente guai, scappa dalla polizia. Nel cassone al corteo porto dolci e poi boom bye bye. Stile ninja per le strade, scuola Cobra Kai. Nei negozi nota che giù niente satisfy. Faccio ciò che paga peso su tutte le mie Nike. Day and night, voglio strike, segui live. Porti solo la giacchetta e cosplay, no fight. Manca l'attitudine, ci fai poco quei like. Rosicare ti consuma, frate, metti mai.
Facendo un reggae rider con Bandino e ACBD, siamo consumati.